c'è abbastanza carne a fuoco, c'è abbastanza carne a fuoco, e anche mi chiedete delle cose che in alcuni casi vanno un po' al di là della mia competenza e del tema di oggi, cioè le ricette non è che ce le ho in tasca. Comunque, la prima osservazione era partito dicendo se l'Italia è troppo socialdemocratica o troppo schumpeteriana. Guardi che non è che c'è questa contrapposizione. Noi abbiamo questo caso della Finlandia, per esempio, che è un paese con una tradizione fortissima socialdemocratica come i paesi dell'area scandinava, che è il numero uno delle innovazioni in Europa, è il numero uno del sistema educativo, l'abbiamo visto nel test PISA, ed è un paese che ha dei tassi di sviluppo industriale, soprattutto in settori avanzati, straordinari. Quindi non è detto che socialdemocratico debba voler dire burocrazia pesante. In fondo la sfida che i partiti socialdemocratici in Europa hanno affrontato è stata quella, no? Il punto da cui è partito Tony Blair, dopo qualunque sia il giudizio che possiamo dare su come è stato fatto, ma cioè, riuscire ad avere il meglio della socialdemocrazia senza farlo diventare un onere eccessivo sulla società dal punto di vista del costo e della pesantezza. Quindi io credo che guardando i problemi a uno si trovi il modo, si possa trovare il modo di alleggerire l'onere burocratico, rifocalizzare i controlli, perché i controlli tendono a rimanere, poi è vero che le burocrazie tendono a mantenere se stesse, l'ho vissuto intensamente questo dilemma quando sono stato ad avere la responsabilità di un pezzo di burocrazia. La mia grande preoccupazione era quella appunto che non si consolidasse la burocrazia stessa, ecco, che ci fosse un continuo riesame critico. Stiamo imponendo oneri ai soggetti regolati che è necessario imporre, o un po' di più di quello che è necessario, e possiamo ridisegnare la cosa per raggiungere lo stesso impatto con meno oneri. Questa tra l'altro sta diventando una prassi a livello internazionale che si sta cercando di imporre un po' formalmente ancora. Questa si chiama l'analisi di impatto della regolazione, cioè si cerca di ottenere, cosa è stata elaborata molto a livello OCSE, dai governi che riesaminino la loro normativa, leggi o altri strumenti, quindi regolazione nel senso ampio del termine, tutto ciò che impone regole all'attività dei cittadini, economica e non, ridomandandosi ogni tanto se ne vale la pena o se non è diventato col tempo un onere sproporzionato rispetto all'obiettivo da raggiungere. Dovrebbe essere, e per la nuova legislazione questo dovrebbe essere un filtro, cioè tu non approvi una nuova legge se non dimostri che questa legge produce più benefici che costi, e devi, tra i costi devi mettere dentro il fastidio per i cittadini, gli oneri di adempimento, insomma il costo della macchina per monitorare la legge che venga osservata. Questo dice, la strada è questa, si sa qual è, poi insomma è difficile fare. L'altra domanda è l'agricoltura biodinamica. Naturalmente io ho parlato di grandi indicatori di sistemi economici che non riescono ad acchiappare tutte le singole innovazioni, soprattutto quando sono piccole. È chiaro che se l'agricoltura biodinamica diventasse una cosa di grandissima scala si vedrebbe anche il minor consumo di ambiente, se lo si riuscisse a misurare bene. Perché è distruzione dell'ambiente l'uso di un'eccessiva quantità di fertilizzanti chimici, di anticrittogamici, di antiparassitari, queste cose qua. Sul piccolo gli indicatori globali funzionano poco, e quindi capisco il problema, però non è nelle cose di oggi, ecco. L'ideale è che ci sia una regolazione abbastanza attenta del sistema economico, cioè praticamente che la distruzione dell'ambiente venga fatta pagare, perché allora automaticamente il divario di costi diminuisce, no? Se chi produce a basso costo distruggendo dovesse pagare quello che distrugge, non produrrebbe più a così basso costo. E poi per fortuna i cittadini scelgono. E quante volte tutti noi scegliamo prodotti che costano di più? Ma consapevolmente, ci vogliamo vestire bene, vogliamo mangiare bene, quindi compriamo tutti i giorni cose che costano di più di altre cose che sono là, disponibili, che potremmo comprare e che non compriamo. Quindi diciamo, c'è spazio, ecco, credo. Tra l'altro la crescita della coscienza civile dovrebbe, a mio avviso, avvalersi, dovrebbe essere perseguita avvalendosi anche di questo. Cioè, io potrei pagare di meno facendo venire l'idraulico in nero, ma non mi va bene, non lo so, non mi beccheranno, c'è la multa, non c'è, non lo faccio, va bene, così come mi piace vestirmi non di stracci, ma di cose dignitose, mi piace fare le cose in regola. Ma scusi, ma lei scarica l'IVA? Ma no, non è che scarico o non scarico, semplicemente non mi va, appunto. Questa roba penso che potrebbe anche diventare un pochino un aiuto a un'economia ben, come dice, ben temperata, diceva Romano Prodi una volta. La normativa sul lavoro, io non so esattamente perché la Banca Mondiale, che l'aveva negli indicatori, l'abbia messa negli indicatori di seconda fascia. Non ho studiato abbastanza il meccanismo interno, nonostante sia qui a presentare un libro che studia i meccanismi, non è mai abbastanza. Questa doppia fascia non c'era quando abbiamo fatto il libro, e poi insomma non lo so. Onestamente devo dire che mi fa fatica pensare che sia poco importante. Cioè, dietro a quella tabella della produttività, questa roba un po' ci sta, io sono convinto che un po' questa cosa ci sia. Dov'è che era la tabella? Vabbè, insomma, quella della produttività del lavoro, no, era più su, era più su ed era qua, e io credo che un po' ci sia, insomma, nella disputa attuale su come ridisegnare le relazioni di lavoro, io credo che un po' questo ci sia, la possibilità di ottenere produttività più elevate senza ledere i diritti e interessi dei lavoratori, ma studiando assieme le soluzioni, io penso che ci sia, e che questo non sia poco alla fine nel costo del prodotto, credo che non sia poco. Però insomma, qui entriamo poi di nuovo in una disputa specialistica, io non sono un economista del lavoro in particolare, quindi vado un po' a sensazioni. Ma credo che lì delle cose ci siano. Le delocalizzazioni che avvengono, anche qua io cerco di vedere le cose con maggior distacco possibile per capire, dopo si farà quello che sarà da fare. Certo che i paesi all'inizio dello sviluppo cercano di attrarre capitali e imprese e fanno ponti d'oro, danno sussidi. Sì, l'abbiamo fatto noi per il Mezzogiorno per tanto tempo. La delocalizzazione è connaturata nello sviluppo dell'economia mondiale, insomma, lo sviluppo italiano è stato anche in parte delocalizzazioni dal nord Europa nella prima metà del Novecento, e poi abbiamo cercato di organizzare consapevolmente, o anche alla fine dell'Ottocento, insomma, e poi abbiamo cercato di organizzare bene nel male, ma insomma qualche cosa siamo riusciti a fare, trasferendo da regioni del nord a regioni del sud. E quindi è ovvio, insomma, che ci sia un incentivo a delocalizzare organizzato dai paesi che vogliono trarre beneficio da questo. La reazione nostra quale può essere? Vabbè, insomma, è anche naturale che nel mondo ci sono conflitti, no? E noi cerchiamo di resistere, però dobbiamo anche sapere che a volte è questione di sopravvivenza, di far uscire dalla povertà fasce della popolazione, il che non vuol dire che dobbiamo sempre e comunque facilitare queste cose, ma insomma dare una valutazione equa. Certo, cerchiamo di contrastare, e in tutto il mondo si cerca di accordarsi per contrastare le delocalizzazioni dettate dalla minor disciplina ambientale, cioè venite qui che vi lasciamo inquinare. Allora qua c'è anche più legittimo resistere, insomma, è anche più legittimo resistere. Anche qui però la mia insistenza è a vedere i casi, nel senso che le questioni ambientali non sono mai, ma tutte le questioni, non sono mai questioni di bianco o nero. La capacità di assorbimento degli scarichi inquinanti nel mondo dipende dai luoghi, insomma, dalle circostanze ambientali. La vita umana crea inquinamento, naturalmente, insomma. Se la popolazione è sparsa su grandi superfici è una cosa, se la popolazione è altamente concentrata è un'altra cosa, il consumo di acqua diventa importante, nell'altro caso non lo era. E quindi a volte le delocalizzazioni sono giustificate, nel senso che se tu hai un impianto che usa molta acqua, lo vai a mettere in riva al fiume Congo o al rio delle Amazzoni, non produci danno ambientale, nel senso che usi dell'acqua che va e che non succede niente, insomma, se la usi per raffreddamento, poniamo, no? Sull'Olona non ce la fai, ecco. Quindi anche qua bisogna andare a vedere, perché a volte si tratta proprio di un danno all'ambiente che va impedito. Il fattore di competitività non può essere quello di non fare normativa ambientale, però poi le circostanze, la capacità dell'ambiente di assorbire l'impatto dell'attività umana e dell'attività economica è diversa nei vari posti, e questo può anche essere che a volte una delocalizzazione sia semplicemente economica, ecco. Però chi mi ha fatto la domanda voleva interloquire.
No,
è un'altra cosa.
Andrea.
È un'altra cosa, scusi. No, scusi. E quindi l'ultimo invece ha ragione, sulla criminalità organizzata io non ho citato, avrei dovuto. Gli indicatori che ci sono molto indiretti. Ad esempio, ci sono dei buoni indicatori che vengono spesso pubblicati sulla corruzione. Transparency International, che è un'associazione che sta in tanti paesi e che ha anche una sede in Italia, tutti volontari, tutta una cosa di servizio, insomma, fa delle indagini abbastanza affidabili, sono su questionario anche queste. Come fai a rilevare la corruzione? Dagli atti giudiziari puoi rilevare qualcosa, ma lo sai che non rappresenta correttamente il fenomeno. Anche qua io credo che un po' di peso a queste opinioni vada dato, perché poi a volte non sono opinioni soltanto. Per esempio c'è un'indagine fatta su manager di imprese che dice seccamente ti hanno chiesto delle tangenti quante volte, ecco. E insomma io credo che un certo significato ce l'abbia, anche perché questo viene chiesto di solito a un manager che sta in un altro paese rispetto a quello dove gli hanno chiesto le tangenti, quindi una certa libertà di espressione ce l'ha, una certa garanzia che il suo nome non verrà fatto ce l'ha, e quindi queste indicazioni hanno un certo peso. E non veniamo fuori bene, non ve l'ho portata, ma c'è Transparency International, tra l'altro tutte queste cose che sto dicendo, se avete un po' di consuetudine all'uso della rete internet le trovate tutte, basta digitare il termine, insomma. Come?
Tante aziende che non parlano in merito a questo.
Certo, certo, ci può essere una sottostima dell'indicatore, ci può essere una sottostima dell'indicatore, sì, sì, sì. Però se l'indicatore segna una grossa differenza tra due paesi, è probabile che anche l'errore sia probabilmente presente in entrambi i paesi, e quindi semmai la differenza può essere sottostimata più che sovrastimata. Quindi diciamo un segnale ce lo danno queste cose. Sulla criminalità organizzata, vera e propria, io non conosco indicatori. Non mi pare che nessuno abbia finora dato dei numeri che misurino l'incidenza della criminalità organizzata. Questi sono studi che si possono fare perché indizi utilizzabili ce ne sono, ma la quantificazione non è facile, anche perché il grosso degli affari è tipicamente multinazionale e quindi la localizzazione non è facile.
In Russia, ad esempio, non ti passano un ordine se prima non hanno le manzette.
Ma credo che nella classifica di Transparency International qualcosa del genere si veda. Adesso io non ce l'ho